Carissimi fratelli e sorelle, siamo ormai alla conclusione della novena che ci prepara alla festa ormai attuale. Già siamo nella festa o nella solennità, meglio, di Sant'Antonio Abate. E abbiamo detto all'inizio che avremmo parlato di Antonio, dell'Eucaristia e della vita. Io stasera concludo non la spiegazione, tra virgolette, della messa. Se spiegazione della messa c'è stata, abbiamo sviluppato solo il primo punto. Cosa ci vuole per prepararsi e partecipare all'Eucaristia? Ma tutta la celebrazione, non abbiamo detto niente. Perché il mistero eucaristico è così grande, è così impegnativo, è così formativo, se possiamo dire, che ha bisogno di tutta la vita per comprenderne la bellezza, la profondità, perché l'Eucaristia non è altro che Gesù, è il mistero di Dio, il mistero di Dio che è Gesù stesso. Dice Sant'Agostino, è impossibile capirlo, perché nel momento in cui se lo dovessi capire, Dio non sarebbe più Dio. Altro che quello che fanno alcuni che vogliono insegnare al Signore cosa deve fare. Ah, il Signore deve fare così e così. Il mistero di Dio rimane sempre più grande delle nostre capacità di comprensione e quindi anche il mistero eucaristico. Io stasera non faremo il panegirico di Sant'Antonio, lo faremo domani. Perché Sant'Antonio, vedete, a Sant'Antonio possiamo applicare le parole che vengono dette di San Domenico di Guzman. Sant'Antonio, che è un grande mistico, o parlava di Dio o parlava con Dio, non parlava di se stesso. È una persona che insegna a noi, ho detto tante volte in queste sere, la discrezione, il silenzio e il nascondimento. Non è un santo che si presta ai trionfalismi, agli applausi. È il santo che segue da vicino Gesù in uno stile di silenzio, di ascolto, nascondimento, contemplazione, che però lo rendono un uomo di grande carità. Ed è una carità particolare quella di Antonio. Noi siamo abituati a pensare che ci siano solo le opere di misericordia corporale, che sono importanti, quali per esempio dar da mangiare, dar vestire gli ignudi, preoccuparsi di quelli che non hanno lavoro, ed è una cosa giusta, però ci sono anche le opere di misericordia spirituale. Il grande Rosmini, che è stato beatificato qualche mese fa, dice che ci sono tre tipi di carità. Quella temporale, che sarebbero i beni materiali. Un padre di famiglia che non ha lavoro e alla fine del mese non arriva con lo stipendio, aiutarlo, amarlo significa dargli dei soldi, aiutarlo a pagare la bolletta, pagare una visita specialistica per il figlio. Poi ci sono i bisogni intellettuali che riguardano il sapere, che sono importanti pure essi, perché cari fratelli e sorelle, nella vita, ecco il significato dell'esperienza di Antonio, lo stare alla presenza continua di lui, del Signore, vuol dire trovare il senso e il perché delle cose che noi facciamo. Non basta dire io vado a messa o io faccio battezzare i miei figli, ma bisogna sempre chiedersi perché vado a messa, perché faccio battezzare i miei figli, perché questa sera siamo qui riuniti per onorare Sant'Antonio Abate, che ha dato addirittura il nome al vostro paese, alla vostra cittadina. E poi ci sono i bisogni spirituali, che sono quelli più profondi da soddisfare, quelli più difficili e quelli più nascosti. Faccio un esempio per essere più chiaro. Si sente a volte dire purtroppo, come in alcune famiglie, anche l'altro, anche ieri c'è stato un fatto di cronaca, all'interno delle famiglie avvengono a volte degli omicidi, e quando avvengono il marito o la moglie che uccide i figli, tutti diciamo: ma è un mistero, come è possibile che sia accaduto ciò? Questo, fratelli e sorelle, è il segno che ci sono delle malattie dentro di noi, spirituali, ma siccome non si vedono, non si dà importanza. Quando uno è ferito dentro, quando uno è malato dentro, può arrivare alla violenza, che a noi sembra inspiegabile, ma ricordatevi che alla radice c'è una malattia spirituale. E Antonio è stato un grande medico, un grande guaritore, non solo dei corpi, ma soprattutto delle anime, chiamiamole così, anche se la persona non si può dividere affettine, anima e corpo. Ho detto l'altra sera, le ferite dell'anima, le ferite che ci portiamo dentro interiormente, sono a volte molto più gravi. E la tragedia, sapete qual è? Che quando ci sono queste ferite non c'è nessuno che ci ascolta, che ci comprende, che ci aiuta. Dovremmo essere forse un po' noi sacerdoti, quella che si chiama, una volta si chiamava la direzione spirituale, ora si chiama l'accompagnamento spirituale, che è un aiuto a fare verità dentro di noi. Mi arrabbio spesso, e perché? Non lo so. Bene, allora, con l'aiuto del Signore, con l'aiuto di un uomo di santa vita, quale doveva essere un sacerdote, un religioso, quello che faceva Antonio, vediamo e cerchiamo di capire cosa ti spinge per cui tu ti arrabbi facilmente. Le malattie dello spirito, lo ripeto, le malattie spirituali dell'anima sono le più gravi. Pensate a quelle persone che sono schiacciate dalla sofferenza per la perdita di un figlio, per la perdita di un congiunto. Sono malattie queste, sono sofferenze tremende, e la fede ha il potere di guarire. L'Eucaristia fa questo miracolo, perché ho detto l'altra sera che celebrando con fede l'Eucaristia noi veniamo guariti, perché Gesù ci fa entrare nel mistero della risurrezione, della speranza, di una vita che è più forte della morte, di un amore che è più forte dell'odio. E questa sera, cari fratelli, noi dobbiamo chiedere al Signore, per l'intercessione di Sant'Antonio, di guarire di una tra le malattie peggiori che ci possano capitare. Sapete qual è la malattia spirituale? È l'invidia. L'invidia, che è un vizio, è una passione che quando ci prende distrugge in noi la pace e non ci fa stare in pace con nessuno. Per capire meglio, l'Eucaristia, ho detto l'altra sera, presuppone che cosa? La condivisione. Vi ho citato l'altro giorno gli Atti degli Apostoli. Erano quelli che andavano a messa, diciamo così, erano un cuor solo ed un'anima sola. Abbiamo pregato, e in questi giorni ho visto che tanti di voi hanno portato tante offerte per i poveri, quella che è la solidarietà. È una cosa bellissima. La carità cristiana è solidarietà. Certo che i capi delle regioni italiane, in questo momento di emergenza del rifiuto a Napoli, non so se stiamo dando testimonianza di solidarietà, anche se i napoletani hanno i loro problemi e dovrebbero risolvere loro prima. Non si può essere irresponsabili e farla pagare agli altri, ma certamente forse abbiamo manifestato in Italia che c'è molto egoismo, ogni regione pensa per sé. Ma ritornando al discorso, vedete, allora, se c'è tra di voi una persona che sta male, o ha un lutto, oppure ha un disastro economico, ha un incidente, tutti corriamo, penso che lo fate in parrocchia, poi nei paesi che ci si conosce: ah, poverino, ha perso il marito, andiamo a fargli visita. Non so se si usa qua fare visita al parente del defunto, si porta magari un po' di zucchero, almeno nel mio paese si usava così, si porta il caffè, si danno parole di consolazione e tutti ci commuoviamo, cerchiamo di stare vicini, e questo mi pare che lo facciamo. Però vi chiedo, e qui è il problema o il male, se invece dovesse capitarvi che un vostro vicino di casa oppure un ex compagno di scuola oppure anche il fratello, una sorella, vedi caso nella vita riesce meglio di voi, guadagna di più, ha un lavoro migliore, tutti i figli studiano, sono bravi perché vanno all'università, mentre i vostri figli zoppicano, poi tanto lavoro, ma mio fratello guadagna 10.000 euro, io ne mi guadagno 1.200. Allora in quel caso, dice San Paolo, se siamo cristiani, dovremmo essere, guardate questo che dice San Paolo, e vediamo se ci siamo, felici con chi è felice. Non basta solo soffrire con chi soffre, qua magari ci riusciamo, ma essere nella gioia con chi è nella gioia ce ne vuole. Essere contenti del successo degli altri ci vuole una grande conversione, perché il successo degli altri, se li conosciamo, ci fa rodere dentro, non c'è niente da fare. Non è vero che siamo contenti. Da una parte sì, però dentro ci rodiamo, perché lui è riuscito e io no. E non ce lo spieghiamo perché lui è meglio di me. E soprattutto non riusciamo ad essere contenti se qualcuno nella vita riesce meglio di me. Qua ci siete un bel gruppo di, non so, di confrati, come lo chiamate voi? Il circo sta andando. Io vorrei sapere da voi, però ognuno risponde, se fra di voi c'è uno più bravo degli altri, voi cosa siete? Contenti o qualche po' di invidia, di rabbia dentro? Perché nelle parrocchie, sapete, queste cose succedono. Quando c'è qualcuno che emerge, o nei paesi, pensate a un amministratore che riesce bene nella politica, onestamente, arriveranno lettere anonime, calunnie da tutte le parti, perché è un demone che ci rode dentro. Quando qualcuno riesce meglio di noi, e allora noi, anziché essere contenti, ce ne facciamo una malattia. Vi siete mai spiegati perché nella politica i politici sono tutti vecchi? O in un ospedale i primari spesse volte sono persone vecchie? Perché sono presi dal demone dell'invidia. Quando c'è un bravo medico, giovane, che promette, lo fanno fuori. Perché fa ombra. No, io, lui, troppo bravo, non può essere, eliminiamolo. E così anche nella politica. Se c'è qualche persona onesta che vuole fare qualcosa di serio, viene eliminato. Perché il successo, la bravura degli altri, anziché provocare in noi gioia, provoca rabbia, quando non diventa odio, quando non diventa rancore. E l'odio e il rancore, il passo verso la calunnia è facilissimo. Quanti giovani che sono promettenti, bravi, non riescono ad andare nella vita avanti perché sono bravi, e gli invidiosi, che sono dei mediocri, cercano di distruggerli. E questo avviene anche nelle associazioni cattoliche, anche fra il clero, purtroppo, perché vedete, una delle piaghe più grandi di cui dovremmo guarire anche noi sacerdoti, che siamo esposti col ministero, ci può essere un sacerdote che riesce meglio, la gioia, la cosa bella, cosa sarebbe? Di essere contenti se il confratello del paese vicino fa meglio di me. No, fa meglio di me, non può essere, devo andare a vedere perché io lo devo superare. Se i giochi di fuochi durano mezz'ora, noi dobbiamo fare durare tre quarti d'ora. Poi se il comune non ha i soldi per pagare gli impiegati, non importa, perché la gelosia, l'invidia si collegano, ci distruggono dentro. E allora vi leggo ora due considerazioni riguardo a questo peccato, e questo vedete che avviene anche fra i parenti, fra sorelle, fratelli, perché a volte fra sorelle e fratelli si litiga perché un fratello riesce meglio. Poi apriti cielo, se per caso una mamma, siccome mio figlio fra i quattro figli è quello che sta peggio, lo aiuta un po' di più, l'altro, l'invidia, rode il fegato, non dice va bene, sono contento che mia mamma aiutano mio fratello che è in situazione di bisogno. No! Siccome non tolgono il saluto alla madre e al padre, non mi interessa. Non sanno gioire del bene che si fa agli altri. Quella ha avuto di più. Perché? Perché ha servito. Se una donna serve i genitori perché se li porta a casa e il papà si osa a regalargli qualcosa in più come segno di conoscere gli altri, non è che sono contenti, tra l'altro perché ha servito i genitori, si cominciano ad allarmare e cominciano i litigi. E allora al momento dell'eredità si dividono, scompare il sangue, amicizia, tutto finisce. Carte bollate dall'avvocato. Però siamo devoti di Sant'Antonio Abate, però rimaniamo sempre devoti. Però questo tarlo dell'invidia, guardate, ora vi leggo due considerazioni, non mie, che sono di due autori che sono piuttosto autore. Uno è Gianfranco Ravasi, che è un vescovo tuttora vivente, e l'altro è di San Giovanni Crisostomo, che è un padre vissuto un poco dopo Sant'Antonio. È altrettanto vero, ascoltate, che l'uomo, devo mettere il chiaro, è altrettanto vero che l'amico autentico, l'amico, lo scopri anche nel tempo del successo. Se è veramente amico, egli partecipa con gioia applaudendoti, ma questo atto riesce sinceramente a ben pochi amici, perché il tarlo o il demone dell'invidia è spesso più forte dell'amicizia. Questa è una prima espressione. Ora leggiamo l'altra così. Quindi l'amicizia è capace di distruggere, cioè scusate, l'invidia è anche l'amicizia. Siamo amici perché ci aiutiamo, ma quando tu diventi più bravo, tagliamo. Non riesco, non ti perdono, non riesco ad essere contento. Ma il cristiano è felice se il vicino di casa si è comprato una macchina più grande. No, la notte non si dorme. La notte un marito che parla con suo moglie, ma come fece a cattarsi la macchina se ha lo stesso stipendio mio? Non può essere, c'è qualcosa che non va, vediamo, cerchiamo di indagare. Che deve indagare? Invece di dire: Signore, ti ringrazio, il mio amico ha una macchina più bella della mia. Ma sì, o ha la figlia più bella della mia, non si sa cosa succede. O se per esempio ha avuto il voto più alto la vicina, la figlia della vicina. Noi che dicono vanno, si signora, mia figlia si è preso il massimo di auguri. Non è che dico auguri, però dietro si tormentano la vita, perché se potessero non so cosa farebbero. Però siamo devoti di Sant'Antonio Abate. E quest'altra cosa, che invece è di San Giovanni Crisostomo, che parla della messa, quando si prega, celebrare l'Eucaristia e dare lode al Signore, dare gloria a Dio. Guardate cosa dice: vorreste vedere Dio glorificato da voi? Glorificare Dio, questo è il culto cristiano. Ebbene, rallegratevi dei progressi del vostro fratello, ed ecco che Dio sarà glorificato da voi. Glorificare Dio vuol dire rallegrarsi dei progressi del vostro fratello. Dio sarà lodato, si dirà, dalla vittoria sull'invidia riportata dal suo servo, che ha saputo fare dei meriti altrui il motivo della propria gioia. Ecco cosa vuol dire lodare Dio, essere devoti di Sant'Antonio Abate: poter gioire dei meriti altrui e trovare nel successo del fratello la propria gioia. E così ognuno si faccia l'esame di coscienza, perché non si può venire a messa se abbiamo dentro il demone dell'invidia, l'invidia che poi diventa gelosia, secondo. Ma fondamentalmente l'invidia, la gelosia è meno grave, ma l'invidia è gravissima. Perché l'invidia, ho detto, non fa dormire la notte, fa ammalare quello che ha l'invidia e danneggia quello che è invidiato e blocca l'amicizia. Tante volte, questo vale anche in Parlamento, ma ma vale anche nei consigli comunali dove ci si conosce. A volte questa maledetta invidia impedisce di andare a fare avanti, si devono fare delle delibere importanti per il paese, ma la gelosia e l'invidia impedisce tutto. Ah, lo fa lui, no, poi lui avrà più voti di me. No, allora niente, facciamo ostruzione. Non interessa il bene, perché non perdono che poi questo, se fa una bella legge, lo votano tutti. E io che ci sto a fare? Diventa più bravo di me. Siamo compagni di scuola, lui mi supera. Non può essere. E allora si arriva ad artifici, che sono le calunnie, le cattiverie, eccetera, eccetera. Ognuno esamini se stesso. E poi un'altra piccola cosa. Voi venite in chiesa, qua ci sono la maggior parte dei mariti, penso. La seconda cosa, che è brevissimo, lo leggerò da San Paolo. Se volete sapere se voi servite il Signore in chiesa, qual è, come si fa a sapere se veramente voi amate il Signore? Specialmente quelli che fanno come si dice, un'attività in parrocchia. C'è chi fa il catechista, c'è chi fa il lettore, poi qui nel paese ci siete voi gli associati, quindi ho già un motivo di prestigio. Ma come si fa a sapere se veramente voi amate o amiamo il Signore? Come si fa a sapere? Lo sapete come si fa a saperlo? La prova del 9? Se amate i vostri familiari. Se uno in chiesa è tutto contento e gioioso e poi a casa fa i chiodi dalla mattina alla sera alla moglie o al marito, lì non c'è assolutamente l'amore di Dio, perché il primo segno dell'amore di Dio è amare le persone che il Signore ci mette accanto, che sono i propri congiunti, in modo particolare il coniuge e i figli. Non posso andare a fare volontariato in parrocchia e trascura mio marito, il Signore non lo vuole questo. Pensate, anche Sant'Antonio Abate, che era così generoso, quando ha venduto tutto per i poveri, un pezzettino l'ha lasciata alla sorella, che era sua sorella, si è preoccupato della sorella. Quindi se uno vuole provare, insomma, se uno è contento di far parte di un'associazione, deve essere contento anche a casa, perché se a casa è scontento e fuori è pieno di gioia, lì c'è sicuramente il pericolo di semplice bisogno di gratificazione, ma non di amore generoso. L'amore verso gli altri si misura dall'amore verso i propri familiari. E voglio concludere, perché oggi la giornata è un po' piena, con un'affermazione di San Paolo, non sono io che parlo. Quindi l'invidia, seconda prova, se non sai amare quelli di casa, non ha senso che ami quelli di fuori. E come in convento, la stessa cosa. Se in convento noi frati non ci amiamo fra di noi, non andiamo a fare apostolate a predicare la novena di Agio Sant'Antonio. Tempo perso. C'è il pericolo che è solo un motivo per gratificarsi. E allora la domanda che mi devo fare, ma io, se sono contento di stare con gli amici, quando si esce, quando si fa la riunione, sono contento anche di stare con mia moglie, con i miei figli? Provo lo stesso amore, provo la stessa stima, perché se a casa ho disagi e vado in parrocchia per sfogarmi, le cose non vanno bene, non vuole il Signore. Concludo. Se qualcuno, guardate cosa dice San Paolo, guardate che San Paolo era sposato, probabilmente vedovo, ma era sposato, perché gli apostoli erano tutti sposati. Se qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Voglio ripetere, se qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, è inutile che venite a fare catechismo in chiesa e poi trascurate la mamma anziana, non andate a trovare mai, che venite a fare catechismo, il Signore non lo vuole questo. È inutile che io, francescano, me ne frego del confratello anziano e poi vado a trovare gli ammalati della parrocchia, il Signore queste cose non le accetta. Quindi si prende cura di quelli della sua famiglia. Se non si prende cura, costui, guardate com'è duro San Paolo, sarebbe bello vederlo dal testo originale, ma comunque le parole sono chiare, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Antonio ce lo lascia come testamento, lui è il nostro modello, e prima Gesù e poi Antonio. Quando lui vende i suoi beni, la prima cosa di cui si preoccupa è di sistemare la sorella. avere un po' di qualcosa per la sorella, e poi se ne va. Questa è la carità. Antonio non è rivale di nessuno. Antonio non insegue il successo, ho detto, non insegue l'applauso, ed è pronto a farsi da parte. Quando aiuta Atanasio, vi ho detto le altre sere, dopo che ha fatto la sua, se ne va, scompare, ed è contento del vescovo, è contento di tutti, è contento che gli altri siano migliori di lui. Non ci sono mai, nelle poche parole che si riportano di Antonio, parole di gelosia e di invidia. E ricordatevi, quando saremo capaci di gioire del bene, del successo degli altri, specialmente persone che conosciamo, veramente stiamo camminando sulla via della santità.